Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, abbiamo visto nella scorsa puntata il tema della milizia e del servizio militare, insomma, presso le legioni romane durante l'età romano-cristiana, che va dall'editto di Costantino alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Quindi, di fatto, questo secolo e mezzo circa di storia particolarissima, in cui il cristianesimo di fatto inizia a diffondersi all'interno dell'impero romano nella sua parte terminale di sussistenza. Questa sera affrontiamo invece il problema del matrimonio e del divorzio e dell'adulterio, cioè dei problemi che ferivano il matrimonio proprio durante l'età romano-cristiana. Possiamo dire, è noto a tutti, come di fatto la famiglia sia il corpo intermedio principale, originario, il più importante, perché è la cellula che fonda la società. Tanto più grande una civiltà, tanto più fecondo un sistema economico e più solida una società, quanto più il matrimonio è tenuto in onore. Ma dobbiamo osservare subito come di fatto la Chiesa che è appena uscita dalle persecuzioni, si trova finalmente riconosciuta nel suo diritto ad esistere, a partire dall'editto di Milano, ha di fronte un mondo romano in condizioni spaventose, in condizioni di putrefazione, potremmo dire. Nulla come la famiglia, come il matrimonio, come il rapporto fra l'uomo e la donna, aveva subito un degrado incessante durante tutta la storia di Roma. La Roma dell'età arcaica, la Roma di Cincinnato, era una Roma dove di fatto la legge naturale era rispettata molto più attentamente, il matrimonio tenuto in onore. Ma la storia di Roma è anche la storia segreta della crescente corruzione, appunto, dell'istituto matrimoniale. Per cui poche istituzioni recavano i segni della rovina morale quanto appunto il matrimonio. E questa putrefazione, questa corruzione universale si manifestava in molti modi, si manifestava con la straordinaria diffusione del divorzio, che era cosa comunissima e frequentissima a Roma, l'adulterio, il concubinaggio, la libertà, diciamo, sul piano affettivo più piena che si possa immaginare. Ogni vizio trovava spazio, trovava posto nella Roma decadente, appunto, dell'ultimo secolo della sua vita. E la Chiesa cristiana fa degli sforzi immensi per cercare di riportare in onore il matrimonio, in mezzo appunto a questa universale marciscenza. Di fatto, in questo proprio per fronteggiare la crisi che attraversava il matrimonio a Roma in questo periodo, cioè nel IV secolo in particolare, assistiamo innanzitutto anche a una sorta di errore per eccesso, cioè alcune comunità cristiane opponevano alla corruzione universale che il matrimonio aveva subito a Roma, un ascetismo esagerato, un ascetismo eccessivo, che portava i fedeli al disprezzo del matrimonio e addirittura a ritenere impossibile salvarsi per chi si coniugava, cioè si era arrivati al punto di esagerazione, di ritenere che fosse impossibile salvarsi per chi osava contrarre matrimonio. È un ascetismo appunto esagerato, che ha un sapore, diciamo, manicheo, gnostico. In effetti tutte le sette gnostiche e manichee tendevano a disprezzare il matrimonio e addirittura a vietarlo, a scoraggiarlo in tutti i modi. Di fatto queste sette o comunque questi gruppi cristiani che si lasciavano tentare di rispondere alla crisi del matrimonio a Roma con un ascetismo esagerato, ebbene, queste sette inevitabilmente tendevano a dividere i cristiani in due grandi categorie, cioè i perfetti e gli imperfetti. I perfetti sarebbero stati i celibi, gli imperfetti, coloro che appunto invece non sapevano mantenersi celibi e ricorrevano al matrimonio. Ora, questa distinzione fra perfetti e imperfetti è tipica dei movimenti gnostici o simili a quelli della gnosi antica. Sarà proprio per esempio dei catari in Provenza nel 1300 questo dividere fra perfetti e imperfetti. La situazione era molto grave, psicologicamente comprensibile, cioè si comprende che vedendo lo sfascio in cui la famiglia a Roma è ormai ridotta, si abbia un moto di rigetto che rischia di buttare via, diciamo, il bambino insieme all'acqua sporca, cioè di buttare via la bellezza, la bontà del matrimonio, che non dimentichiamolo, è realtà sociale creata da Dio, voluta da Dio, perché da sempre è caratterizzante appunto la presenza dell'uomo sulla terra, dal primo uomo, Adamo ed Eva, che di fatto sono due sposi e che Dio vuole sposi e ai quali Dio ordina di sposarsi. E questo ascetismo esagerato rischiava di avere sviluppi in qualche modo eretici, di sviluppi gravissimi, cioè di trasformare il cristianesimo in una sorta di setta gnostica fra le altre. Ed ecco che un importante concilio, uno dei primi grandi concili dopo la fine delle persecuzioni, il concilio di Gangre, lancia un anatema severissimo contro chi parla male del matrimonio o nega che lo sposato possa salvarsi, o contro coloro che scelgono la verginità per disprezzo del matrimonio. Ecco i tre punti del Concilio di Gangre. Notate, li rileggiamo perché sono particolarmente importanti. Anatema contro chi parla male del matrimonio. Attenzione, questa è una cosa molto importante da ricordare, perché oggi, dove siamo di fronte a una crisi di corruzione della famiglia e del matrimonio simile a quella della Roma antica, è molto diffuso il vizio, dalle barzellette ai film, ai racconti, ai romanzi, di deridere o disprezzare il matrimonio o presentarlo come un alcunché di profondamente negativo. E di fatto questo anatema condanna in un certo senso per ogni epoca chi osa parlare male del matrimonio. Parlare male del matrimonio è peccato gravissimo, perché vuol dire offendere Dio creatore stesso, Dio stesso, creatore della vita, creatore dell'uomo e creatore del matrimonio, che non è un'istituzione di diritto positivo inventata dall'uomo, ma è un'istituzione di diritto naturale, ovvero è un'istituzione creata da Dio, voluta da Dio e posta in essere da Dio, che suscita naturalmente nell'uomo e nella donna un'attrazione reciproca e il desiderio reciproco di unirsi in coniugio per fondare una famiglia, propagare la vita e sostenersi a vicenda. Quindi il mutuo aiuto unito appunto alla propagazione della vita e all'educazione della prole. Dio ha voluto così, ha voluto che appunto fosse il matrimonio il luogo in cui la prole viene accolta, viene educata, viene abituata al culto del vero Dio e cresce in numero fino a riempire tutta la terra. E questo grande fine, il fine di popolare tutta la terra, di riempire tutta la terra, propagando il genere umano, evidentemente è legato al matrimonio. Quindi l'anatema contro chi parla male del matrimonio è più che giustificato, perché parlare male del matrimonio equivale in un certo senso a bestemmiare, attaccando la precisa volontà di Dio, che così ha voluto fin da tutta l'eternità, cioè che la vita sorgesse all'interno di un matrimonio, all'interno di una famiglia, e che appunto il matrimonio fosse luogo a partire dal quale i figli vengono educati, resi cultori del vero Dio e portati alla pienezza della virtù e dell'età adulta. Ma il Concilio di Gangre, oltre a anatemizzare chi disprezza il matrimonio, condanna altrettanto duramente, quindi con la scomunica e l'anatema, chi nega che lo sposato possa salvarsi. Si era arrivati a questo livello di delirio, potremmo dire, magari pieno di buone intenzioni e fondato su buone intenzioni, però di fatto delirio, cioè l'idea che chi si sposa, anche se rispettoso della legge morale della Chiesa, della legge della castità, se rispettoso del matrimonio stesso, se fedele alla moglie, se aperto alla vita, non può salvarsi. Questa è chiaramente un'eresia, è chiaramente qualcosa che di assolutamente non cristiano. Infine, il Concilio condanna chi sceglie lo stato celibatario, lo stato di verginità perpetua, ma lo sceglie non per amore di Dio e per offrire a Dio appunto la propria verginità consacrata, ma lo sceglie semplicemente come stato in cui rifugiarsi per disprezzo del matrimonio, cioè odiando il matrimonio si sceglie di rimanere soli non per amor di Dio, ma per odio dello stato matrimoniale. E anche questo aspetto ha un sapore, questa terza eresia, un sapore gnostico, un sapore eretico, ha un sapore manicheo. Ora però il fatto che si debba giungere a atti così forti come la scomunica, l'anatema, per errori contro la retta dottrina del matrimonio fa capire che comunque il matrimonio e il suo destino nell'età romano-cristiana è un grandissimo problema, perché di fatto era molto molto aspro come compito quello di portare per la comunità cristiana in un mondo ancora profondamente ferito e segnato dal paganesimo. Il fatto che Costantino renda lecita la religione cristiana non vuol dire che questa ha già conquistato tutto il mondo romano. C'era una profonda sopravvivenza di culti pagani, di paganesimo, di usi morali cattivi, di leggi inique, di fatto residuo della lunga storia romana. Ecco, fa capire che c'è un nodo, questo nodo è il matrimonio, che in qualche modo rappresenterà sempre nella storia della Chiesa il grande punto di scontro fra mondo e Chiesa, fra forza dei poteri mondani e la Chiesa. E la dottrina cattolica era chiarissima già nei primi secoli, a maggior ragione nel IV secolo d.C. Cioè la dottrina diceva, dice chiaramente che il matrimonio è lecito, è cosa buona, è stato santificato da Cristo alle nozze di Cana, che ne ha fatto un sacramento. La presenza di nostro Signore Gesù Cristo alle nozze di Cana è simbolicamente l'atto di istituzione di questo nuovo sacramento. E quindi questa dottrina già nota dai tempi più antichi si inizia ad affermare con più forza proprio a partire da questi primi secoli. Inoltre i padri cercano di sottolineare che il matrimonio non solo è stato lecito, ma è stato appunto santificato da Cristo e elevato a nostro Signore Gesù Cristo alla dignità di un sacramento, e in particolare del sacramento che mostra il rapporto d'amore profondissimo e indissolubile che lega nostro Signore Gesù Cristo alla Santa Chiesa Cattolica. Ecco che si ha una difesa della verità, una difesa del matrimonio, proprio unita allo sforzo per debellare i pessimi costumi pagani che ancora imperversavano. Naturalmente c'è una riflessione parallela a quella sul matrimonio, che è quella sulla verginità consacrata. La verginità consacrata è vista come profondamente meritoria, quindi implica la capacità di scegliere di consacrare la propria verginità al Signore, sia rimanendo laici, sia entrando in religione, perché di fatto è legittima anche se è fatta per amor di Dio una scelta dello stato celibatario senza per forza entrare in un ordine religioso. La verginità consacrata è definita dai padri come meritoria, cioè come qualcosa che aumenta, diciamo, le grazie di stato, aumenta lo stato di grazia del fedele, lo pone in condizioni ideali per santificarsi più intensamente, più profondamente, più velocemente. Ma il matrimonio è lecito, quindi il matrimonio è lecito, la verginità è meritoria in modo particolare, ma si opposero con la forza soprannaturale che i padri appunto così frequentemente mostrano di possedere nei loro straordinari scritti, si sottolinea con grande vigore la perfetta, assoluta liceità del matrimonio. Ecco l'equilibrio unico, straordinario, che i padri, i dottori della Chiesa, la Chiesa stessa nel suo magistero mostra sempre rispetto ai problemi più scottanti che colpiscono l'umanità. Vi è però un tema su cui vale la pena di sostare perché è molto interessante, molto ricco, caratterizza l'impero romano-cristiano, ma avrà influenza anche sui secoli successivi, il tema delle seconde nozze. Noi sappiamo che la Chiesa si trova di fronte a un quadro, quello romano, in cui il divorzio, essendo frequentissimo, era altrettanto, diciamo, frequente il caso di persone che tornassero a sposarsi e non solo una volta, ma anche più volte, quindi 3, 4, 5 volte, di per sé non c'era un limite al numero di matrimoni legittimi che la legge romana concedeva di fare. Dunque a Roma abbiamo leggi pessime che permettono il divorzio e permettono ovviamente ai divorziati di risposarsi. E contro queste norme morali decisamente negative abbiamo al solito la strenua lotta della Chiesa per salvare la famiglia, salvare il matrimonio. Ma naturalmente la Chiesa all'inizio dell'impero romano-cristiano non può, non ha e non può avere un potere diretto, coercitivo, legislativo che cadesse in capo a tutti i principi cristiani. In teoria avrebbe anche questo potere, ma di fatto le è tolto da come la storia sta avanzando. E allora c'è una serie di atti della Chiesa per comunque scoraggiare il divorzio, scoraggiare la convivenza amore uxorio, scoraggiare le seconde nozze. E questi documenti mirano appunto a elevare l'immagine che il matrimonio aveva presso la comunità cristiana. Le seconde nozze sono un problema inserito all'interno del primo problema, cioè se moriva un coniuge, l'altro coniuge poteva ovviamente risposarsi, questo nel mondo pagano era dato come assolutamente certo, ma nel mondo cristiano, nell'età dei padri, in particolare durante l'impero romano-cristiano, i santi dottori cattolici si accorgono che se concedessero questa libertà, ecco, chiaramente saremmo di fronte a una catastrofe e iniziano una lunga lotta dei padri della Chiesa, dei vescovi, per scoraggiare le seconde nozze. Le seconde nozze sono ritenute universalmente lecite, questo è evidente, non sono peccato, ma vengono sconsigliate fortemente. Questo è particolare la forza con cui San Gregorio Nazianzeno appunto attacca le seconde nozze. Accanto allo sconsigliare le seconde nozze ci sono i trattati dei padri della Chiesa, il più famoso di tutti è di Sant'Agostino, a favore della vedovanza, gli inni, le apologie dello stato di vedovanza, dove si suggerisce appunto di mantenersi vedovi, rinunciare alle seconde nozze. Per San Gregorio di Nazianzo le prime nozze sono di precetto, le seconde sono di indulgenza per la debolezza dell'uomo, le terze sono di iniquità, cioè sono già di fatto una colpa in qualche modo, e le quarte nozze o oltre sono cosa bestiale, cosa degna più di una bestia che di un uomo. Quindi le prime sono di precetto, le seconde di indulgenza per la debolezza dell'uomo, le terze sono già nozze di iniquità, cioè sono già qualcosa di turpe, le quarte o oltre le terze nozze si parla di cosa bestiale, cosa che abbrutisce l'uomo, fino a renderlo simile a una bestia. E qual è il senso di questa lotta contro le seconde nozze? Il senso è che se il vedovo o la vedova si risposava, soprattutto se si risposava più di una volta, era evidente che pur rimanendo, diciamo, formalmente inserito all'interno della legge morale cristiana, dava prova di avere una visione, diciamo, alterata nel matrimonio. Di fatto, sposarsi più di una volta significava indulgere in qualche modo a consolazioni e piaceri terreni, significava non aver compreso come il matrimonio deve essere veicolo di trasfigurazione, di santificazione, di crescita nell'amore di Dio. Per cui è come se le seconde nozze dimostrassero che il fedele in realtà è abbastanza tiepido e più attaccato alla terra che al cielo. Quindi c'è una grande, grandissima attenzione a scoraggiare in tutti i modi le seconde nozze, soprattutto delle vedove, perché era tipico della situazione femminile del tempo pensare che la donna avesse comunque sempre bisogno molto intenso di un tutore, diciamo, che se ne prende cura e l'assiste. La vedova era ritenuta una figura di grande debolezza, di grande esposizione a mille pericoli, per cui c'era anche una cultura che spingeva le vedove a risposarsi. E invece la Chiesa difende la vedovanza, soprattutto femminile, la più esposta, e scoraggia in ogni modo le seconde nozze. Vengono varati anche leggi e usi, sia civili che ecclesiastici, per scoraggiare le seconde nozze. In Asia Minore, dopo le seconde nozze, per un certo tempo si era esclusi dalla comunione. Per un anno non si poteva fare la comunione. Pensate, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, la forza incredibile di un precetto simile. Sapere che se ci si risposa in chiesa in modo legittimo dopo la morte del coniuge, per un anno si è esclusi dalla comunione. Veramente straordinaria questa durezza santa dei vescovi e dei pastori dell'età appunto che stiamo studiando. È vietato, per esempio, piccoli particolari, ai sacerdoti era vietato partecipare al banchetto nuziale di seconde nozze o terze. Quindi il sacerdote poteva benedire le nozze e celebrare la messa, ma gli era interdetto di partecipare al banchetto delle seconde nozze. Era ritenuto sconveniente che un sacerdote, diciamo così, partecipasse anche solo al banchetto. E l'effetto della lotta della Chiesa per scoraggiare le seconde nozze fu di enfatizzare la natura spirituale dell'unione. Più si sottolinea l'importanza di evitare le seconde nozze, più sono severe le norme per chi si risposa, come quella che abbiamo appena citato, di essere esclusi dall'Eucarestia per un anno di tempo, più cresce nei fedeli l'idea, giustissima e correttissima, che il matrimonio di fatto ha un dinamismo essenzialmente spirituale, riguarda il mondo, la terra e i corpi, ma in modo più essenziale, più profondo, riguarda, la vita eterna dell'anima dopo la morte e il proprio destino. E quindi far vedere a tutti, soprattutto ai pagani, che il cristiano non si risposava e era capace di mantenersi in uno stile di vita profondamente casto per tutto il resto della sua vita. Aveva una forza di convincimento che non facciamo fatica a comprendere, ma che è immensa. Il celibato, la verginità, la castità sembravano cose assolutamente impossibili per i popoli pagani, soprattutto per Roma e per la Grecia, città, luoghi del vizio, luoghi veramente di anche grande, grande corruzione. Quindi c'è un senso profondo, un senso direi quasi metafisico, un significato metafisico nel fatto che si cerca in esperienze, in questa lotta contro le seconde nozze, di spingere i fedeli a riconoscere il profondo significato spirituale dell'unione coniugale. Nel 381 Teodosio fa una legge che prescrive almeno 10 mesi di attesa fra le prime e le seconde nozze. Quindi il legislatore arriva a ordinare che sia trascorso almeno un lungo periodo di tempo, quasi un anno, prima dell'accedere alle seconde nozze. Naturalmente, se questo riguarda appunto le seconde nozze, c'è anche una lotta durissima contro i residui di poligamia che c'erano a volte anche appunto in territorio imperiale. Vi è una lotta terribile
da parte dei padri della Chiesa per far comprendere ai fedeli che l'adulterio del marito è grave come quello della moglie. Non è meno grave. Erano vigenti a Roma leggi che di fatto erano molto asimmetriche, molto ingiuste, nel senso che stimavano molto più grave l'adulterio femminile, l'adulterio cioè della moglie, rispetto all'adulterio del marito. E contro queste norme, appunto, i padri si battono con scritti, omelie, discorsi, preghiere per far notare come l'adulterio maschile è invece grave quanto quello femminile. E abbiamo diciamo una consapevolezza sempre più forte di come proprio l'insistenza con cui la Chiesa lotta per ribadire questi principi è il segno, è la prova che in realtà fosse molto, molto difficile risollevare la situazione di crisi in cui era caduto l'impero romano. Vi è una lotta molto forte per far comprendere che non si può avere alcuna donna oltre la legittima sposa. Cristiano, questo inculcano i padri della Chiesa, deve mantenersi in perfetta castità fino al matrimonio e dopo il matrimonio, fino alla morte di uno dei due coniugi, nessuno dei due coniugi ha diritto a avere un partner diverso dalla legittima sposa o dal legittimo sposo. Questo principio fondamentale, questo fondamento della fedeltà coniugale, della monogamia e della salute morale e affettiva di ogni matrimonio, è qualcosa che all'inizio i pagani non potevano neppure comprendere. Era una delle cose che scoraggiava di più la conversione. Sembrava impossibile all'uomo pagano anche solo pensare che un uomo potesse accettare di avere una sola donna per tutta la vita. Era veramente qualcosa di incomprensibile per chi non aveva il dono della fede. E infatti abbiamo toccanti testimonianze di come i sacerdoti, i vescovi, i padri della Chiesa, nel cercare in tutti i modi di instillare questo principio nei cristiani del loro tempo, sottolineano in tutti i modi come questa castità profonda, prima e durante il matrimonio da parte degli sposati, sia di fatto fondamento di tutta la speranza cristiana, perché più passi dei padri enfatizzano questo aspetto, ecco, confrontano e spiegano come, anche se tutto il mondo e le leggi di quelli di fuori, così sono chiamati i pagani, concedono il divorzio, concedono il concubinaggio, concedono qualunque cosa, il cristianesimo, che non concede queste cose, ha però la promessa di una felicità eterna per tutti coloro che sapranno rispettare la legge morale. Per cui c'è una lotta molto intensa e molto prolungata nel tempo. Questo è importante saperlo, perché oggi che la Chiesa è in una crisi immensa, profonda, soprattutto anche i popoli cristiani hanno assunto comportamenti e costumi in campo matrimoniale assolutamente sbagliati. Ecco, non bisogna scoraggiarsi. L'esempio che ci proviene dalla storia è che occorre solo rimboccarsi le maniche con un'azione continua, costante, profonda, sospingere tutte le persone di buona volontà a aderire alla straordinaria altezza del matrimonio cristiano. Andiamo verso la conclusione con altre piccole osservazioni su questo tema. C'è un invito molto forte dei padri a vigilare attentamente sui figli, a non affidarli a nutrici o balie meno che affidabili o che non fossero cristiane, a sposarli molto presto per non farli cadere. C'è proprio l'invito a sposare presto i propri figli per non farli cadere in peccati contro la purezza, contro l'ordine, la giustizia. E in questo senso si ha qualcosa di molto bello, in fondo, di molto sano. Da un lato sì, castità, dall'altro matrimonio contratto presto, senza esitazioni, e dichiarato nullo matrimonio, se non vi è il consenso del pater familias, cioè l'approvazione da parte del padre di un matrimonio era parte eccessiva di quel matrimonio stesso. Per cui se non c'era un consenso del padre, il matrimonio era ritenuto nullo anche per il diritto. L'imperatore Costantino, per rialzare il matrimonio, arriva a stabilire la pena di morte per gli adulteri. Guardate che siamo di fronte a un caso quasi unico, l'adulterio è un peccato, ma Costantino vede in esso un ingiusto aggressore, sa che l'adulterio potrebbe corrompere completamente la società se non fosse represso, se potesse svilupparsi, diciamo, senza limiti. E la pena che stabilisce per rialzare il matrimonio in onore è la pena di morte per gli adulteri. Costanzo, l'imperatore Costanzo, arriverà a paragonare l'adulterio al parricidio. Parricidio, voi sapete che è un peccato gravissimo, che è contro natura, di estrema gravità e delittuosità, e non ci stupisce troppo quindi sapere che si arriva addirittura a diciamo equipararlo al parricidio, che è praticamente il crimine più grave che l'uomo possa compiere. E Costantino, sempre nel suo sforzo di sollevare, trasfigurare e difendere il matrimonio cristiano, arriverà a stabilire per legge che i figli illegittimi non possono ereditare alcun bene. E questo è interessante perché, di fatto, se ci pensate, oggi sta accadendo esattamente l'opposto, cioè oggi chi non è sposato, neppure in comune, semplicemente convive, more uxorio, in caso di rottura del vincolo affettivo che lega le due persone, si può rifluire sul mezzo, sul natante che ha portato fuori le persone, e queste possono pagare in parallelo i beni consumati per questo tipo di percorso. E di fatto la legge, insomma, cerca di scoraggiare in tutti i modi il divorzio e l'adulterio. È molto importante il fatto che Costantino, appunto, dicevamo, stabilisce che i figli illegittimi non possono ereditare. E questo è interessante perché oggi avviene il contrario: oggi i figli illegittimi possono ereditare come i legittimi. Le leggi recenti sulle unioni civili dicono proprio questo, cioè un figlio nato da un rapporto more uxorio senza nessun tipo di vincolo giuridico e formale, di fatto in pratica è equiparato a un figlio naturale, e questo fa capire come noi stiamo tornando al contrario e nichilisticamente allo stato in cui era Roma prima che venisse cristianizzata e civilizzata dall'opera instancabile della Chiesa Cattolica. Di fatto siamo in uno stato molto a lungo, anche per tutta l'età romano-cristiana, in uno stato in cui la legge romana concede il divorzio e concede molte cose che la legge della Chiesa vietava. E i padri, coscienti, consapevoli di questo iato, di questa frattura tra ciò che è concesso da Roma e ciò che invece impone la Chiesa, invitano i fedeli a non considerare legittimo quanto ammesso dalle leggi dello Stato, e chiamano coloro che non sono cristiani quelli di fuori, e mille scritti, omelie e sforzi teologici incessantemente richiamano i fedeli appunto a conformarsi alle leggi di Dio e non alle leggi degli uomini, quando le leggi degli uomini urtano appunto la coscienza morale del cristiano, che ha l'obbligo di seguire la legge di Dio e di non assecondare la spinta al male che proviene dalle leggi civili. Quindi direi che ci fermiamo qui, abbiamo visto alcune cose essenziali e soprattutto penso evocato, compreso, la incredibile difficoltà e fatica che la Chiesa deve sopportare per secoli, per lentamente far sorgere la civiltà cristiana compiuta con leggi giuste, con la tutela del bene
e della virtù e la punizione, l'ostacolo frapposto al male e al vizio. E lentamente, con questa costanza, assistita dallo Spirito Santo, la Chiesa edifica Christianitas, edifica la civiltà cristiana. Grazie a tutti per aver seguito questa puntata di Parliamo di Cultura e grazie alle suore francescane dell'Immacolata che curano questa trasmissione. Una santa domenica a tutti gli ascoltatori.